Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia con la consapevolezza della sua capacità esorcistica, mentre preghiamo per la pace, mentre chiediamo che venga infranto la cappa di menzogne, di oscurità e la logica della guerra.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 47, dal versetto 1 al 12. Quell'uomo mi condusse poi all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso Oriente, poiché la facciata del Tempio era verso Oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna, rivolta a oriente. E vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi, ne misurò altri 1000, era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltatomi, vide che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale ed entrano nel mare, sfociano nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove tutto rivivrà. Le sue rive vi saranno pescatori, da Engaddi en Eglaim. Vi sarà una distesa di reti. I pesci, secondo le loro specie, saranno abbondanti come pesci del mare grande. Però le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate, saranno abbandonate al sale. Lungo su una riva e sull'altra crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio.
Ecco, riprende con questa parte, con questo capitolo 40, il racconto della visione di Ezechiele, interrotto da quello che il testo stesso chiama la Torah, con la legge del Tempio, con tutte le norme che abbiamo visto, ecco, e le precisazioni. C'è chi appunto pensa che poi questa legge del Tempio sia stata poi aggiunta successivamente, ma in ogni modo fa osservare che se noi andiamo al capitolo 44, i primi due versetti, teniamo conto dei primi due versetti e la continuità con ciò che il racconto del capitolo 7 è molto coerente. Tra parentesi, ricorderemo tutti l'importanza, l'insistenza della porta chiusa, la porta che guarda, che come vediamo all'inizio del capitolo 44, che sembra presupporre che quella porta rimane chiusa, non si apre mai più. Mentre poi abbiamo visto nella legge del Tempio che invece si apre. È vero, non ci passa in mezzo nessuno, però si apre, è detto ripetutamente, quindi viene interpretato come minimo, ecco, questa idea che la porta verso è chiusa, nella legge viene nei capitoli successivi, come abbiamo visto, viene interpretato in un modo particolare, una certa tensione ci può essere, perché l'insistenza sulla porta chiusa, dal momento che ci è passato il Signore, sembra che, come dice i primi due versetti del capitolo 44, ecco, sarà chiusa, non si può aprire, poi invece si apre quando il principe, quindi è solo per un'osservazione che sembra andare nella stessa direzione, cioè che col capitolo 47 riprende la visione di Ezechiele, ecco, e vediamo insieme e aggiunge naturalmente con questa pagina un elemento molto importante. Prima ha descritto l'ingresso, l'arrivo e l'ingresso, la presa di possesso di questo tempio. Ricordiamolo, vede un tempio che è già fatto, non a costruire, ma soprattutto lo vede su un monte altissimo. Questo dice all'inizio. Poi vede l'arrivo del Signore, ecco, che prende possesso del tempio. E qui si continua il racconto con una descrizione molto, molto significativa.
Ho collegato questo capitolo 47 al 37, perché anche lì, cioè, si parla, qui al versetto 9 dice: là dove giungerà il torrente tutto rivivrà, e anche lì sono le ossa che c'è molto. E quindi, come lì c'è questo verbo rivivere, le ossa che rivivono, anche qui tutto acquista vita. E ho anche un parallelo con il Vangelo di oggi, con il tempo, con il momento che, cioè, ci apprestiamo a celebrare la Pasqua, quindi quando dopo la aspersione, la benedizione dell'acqua, c'è quel versetto che si canta: ecco l'acqua dal Tempio Santo di Dio, alleluia, e a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi canteranno. Perfetto.
Tutta questa visione così, così bella, così consolante, così ricca di vita, l'occhio mi ha fermato, la testa mi ha fermata su quei versetti che parlano, il versetto 11 giù di lì, che parlano della palude. Però le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate, saranno abbandonate al sale. Mi sono chiesta perché, il senso, e mi ha, come l'ho sentito, non so se vada bene, io l'ho sentito come un richiamo, come una cicatrice. Il Signore lascia perché ci si ricordi il peccato di tutta la punizione. E mi è venuto in mente un versetto del Salmo 59 che dice, parlando degli empi: non ucciderli perché il mio popolo non dimentichi, Ecco, mi è sembrato questa scena di queste paludi che non ci sono più nell'Apocalisse, quando l'Apocalisse riprende questa visione di questo fiume, come un segno perché il mio popolo non dimentichi.
Questo testo mi ricordo di averlo colto per la prima volta a una messa feriale, ero piccola, mi ricordo precisamente la persona che lo leggeva, e mi ha sempre affascinato questo fiume che diventa sempre più grande. E quello che oggi mi sembra è che anche se la città Gerusalemme, tuttavia, probabilmente si trova in Transgiordania, perché questo mare sembra essere il mare morto. C'è il confronto col mare Mediterraneo, dice il pesce sarà abbondantissimo come quello del mare Mediterraneo, quindi qui è probabilmente il mare morto che diventa mare vivo e vivificante. Giordano che è tutta sale, e quindi non è importante la geografia, tuttavia se questo fiume va verso oriente, è chiaro che la città è a occidente della Valle del Sale, quindi vabbè. Il mare sembra essere il mare morto che diventa un mare vivo, e mi sembra anche di poter dire che tutto questa separazione del santo da ciò che non è santo, su cui sembra basarsi la Torah di Ezechiele, questa custodia della santità a protezione di chi non è santo, ma anche a protezione della santità stessa, e essere un po' superato, perché la santità di Dio giunge là dove c'è morte e purifica. Quindi anche la santità si può trasmettere per purificare in un qualche modo questo confine tra il sacro e il profano, sembra potersi sembrava invalicabile, invece si può superare per la potenza dell'acqua che sgorga dall'altare. Così sembra andare l'immagine di quest'acqua verso il Nuovo Testamento, ripresa tante volte anche dal Vangelo di Giovanni, comunque come acqua che purifica e quindi permette l'accesso al santo e alla santità.
Sì, quest'acqua che scorre da fuori del Tempio, cioè ricordiamo, no, un muro che aveva quel... diciamo il muro che separava il sacro da profano, adesso quest'acqua che scorre fuori, però quest'idea di qualcosa che comunque dentro si riempie, che si è riempito o di profano o di sacro, lo ritroviamo qui al versetto dove dice comunque hai visto figlio dell'uomo, credo che sia il versetto 6, sì, hai visto figlio dell'uomo, che ci ricorda al capitolo 8, che è appunto quando viene trasportato in visione nel Tempio, dove l'uomo di bronzo gli fa vedere, gli dice ogni volta hai visto, diciamo, quadri di profanazione che scorre dentro il Tempio fino a 100 anni, fino ai 25 anziani rivolti ad adorare il sole. Quindi questo hai visto ora, e un hai visto diverso, ovviamente un hai visto risanato da quest'acqua che porta fuori. Ecco, il tempo adesso si è riempito di quest'acqua benedetta, perché poi lungo tutte le sue spiagge ci saranno crescita di alberi.
L'immagine di questo fiume, di quest'acqua che ovunque arrivi porta la vita, è bellissima. Si è parlato molto del popolo, si parlerà delle tribù che abiteranno nella città, e ogni porta avrà tre tribù che, per prenderle tutte 12, ma qui si allarga il discorso, perché ovunque l'acqua arrivi risana le acque del mare e fa vivere. Quindi mi sembra bellissimo. La cosa che mi rimane un po' oscura è il versetto 11, però le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate, saranno abbandonate al sale. Ecco, vorrei capire meglio questa cosa.
Rimarranno sale.
Sale.
Che il sale è importante. Non è detto che sia negativo. È possibile che sia negativo, ma non è detto. Il sale è importante. I sacrifici. Se in ebraico, anche oggi, il Mar Morto si chiama Yam HaMelach, cioè mare del sale. E qui sparisse tutto il sale. Come facciamo senza sale? Qualche cosa deve rimanere di sale. Per questo spiega che non vengono risanate perché rimangano sale.
Beh, a proposito proprio di questo versetto, volevo leggere Matteo, che dice: ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Esatto. A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Quindi, e poi dicendo voi siete il sale della terra all'inizio, ma insomma.
Sì, certo.
Sì, anch'io rimango su questo punto, nel senso che leggendo questa parte finale di Ezechiele, questa parte della visione, insomma, verso la fine, mi ricordo che sono stati dei riferimenti a Isaia negli incontri passati, no? Con analogia ma anche come differenza. C'è questa prospettiva escatologica oggi. Io colgo un po' una differenza, forse è un po', una questione non rilevante, ma la segnalo. Cioè, mi dà l'idea che la conclusione di Isaia, ma anche la visione del banchetto, dove c'è questa prospettiva finale, ecco, io noto là una, come posso dire, una forza di attrazione di Gerusalemme, dove tutti, insomma, alla fine convergono. La visione mi sembra, c'è una visione notevolissima, però che promana, che parte da Gerusalemme, che risana tutto. Ecco, forzando un po' l'immagine, ecco, non vedo questa attrazione, questo spostamento dei popoli verso Gerusalemme. Cioè, secondo me, questo discorso della santità, degli spazi, delle distanze, dei gradi, rimane anche un pochino nel... Cioè, c'è un punto centrale al quale alcuni sono più vicini, e c'è questo punto centrale al quale alcuni partecipano da distanza. Sarebbe da pensare che questo schema, che vale per la storia, come si fa il tempio, chi lo dirige, chi celebra, chi, in un certo senso, in questo capitolo, in queste parti, rimane anche un pochino nella prospettiva escatologica. Si partecipa alla santità, sì, però da gradi di distanza. Io vedo una grande differenza su questo punto con Isaia, forse sono accenti, ma li segnalo.
Io farò una lettura in parte da quello che mi ricordo patristica, mi sembra anche molto famosa, siccome non la sento, ma mi sembra così bella, il fatto che il soldato che lancia la sua lancia sul petto di Gesù, ecco, e ne fa uscire acqua e sangue. Ecco che il petto di Gesù è il nuovo tempio, da dove scaturisce l'acqua vivificante. Ma poi anche, questo è il capitolo 19 di Giovanni, ma anche il capitolo 21, ci sono termini proprio uguali, forse non precisamente nel senso, ma tante allusioni di parole, perché vediamo appunto grande moltitudine di pesci, i 153 pesci, i pescatori. Ecco, vediamo proprio anche la distanza, i cubiti, anche in Giovanni, la distanza dei pescatori, dei discepoli, dalla visione di Gesù che arrostisce il pesce sulla riva del lago, e 200 cubiti non è la misura esatta di Ezechiele, ma sono tutte parole che vengono da questa, che in questo caso la sento come anche una profezia importante per quello che riguarda proprio il senso della passione, come Cristo il nuovo Tempio, e anche appunto questa acque che brulicano di pesci, dove il Signore ordina di gettare la rete dalla parte destra, il lato destro. C'è una curiosità, tutti i pittori fanno il taglio del costato sulla destra, il taglio della lancia. Dalla sindone sembra che sia sulla sinistra, però è perché questa profezia, secondo me, che è detta appunto questa collocazione della ferita del Signore.
Ma anche nella ripresa della visione c'è una modificazione dei tempi, qualcosa che è già avvenuto, la ricostruzione del Tempio, della Città Santa, l'inaugurazione delle leggi del Tempio, e qualcosa che invece c'è, deve ancora verificarsi e che si verificherà in futuro. Come se si dice che si vedranno gli effetti di questa ricostruzione ultramondana del Tempio e della Città Santa. La Città Santa e il Tempio sono già stati nella visione ricostruiti, ma gli effetti si vedranno in futuro.
Sì, mi verrebbe da riprendere diverse osservazioni che sottolineano l'incoerenza all'interno di questi capitoli. Una spiegazione di queste incoerenze può essere appunto il testo, che è la visione di Ezechiele, nella quale non si sottolinea nessuna separazione, al contrario si insiste sull'idea che tutto viene purificato, tutto viene guarito, e dal Tempio sgorga la vita. E invece i capitoli che sono stati inseriti, questa è sempre un'ipotesi, sono stati inseriti, ma si sente una tensione, i capitoli sono stati inseriti invece che molto probabilmente interpretano tutta la visione di Ezechiele con vero e proprio programma, sia pure con linguaggio simbolico, ma come un vero e proprio programma da attuare, politico. E abbiamo visto tutte le insistenze sui sacerdoti saduciti, sul principe che viene desacralizzato e così via, cioè sulla terra che non deve più essere usurpata, eccetera. Tutte queste alcune norme sui sacrifici, tutta questa parte probabilmente mostra che c'è un'interpretazione del testo di Ezechiele come una vera e propria norma, ma ti viene chiamata la legge, una norma da attuarsi, una grande riforma, dicevamo. Quindi possono essere, ripeto, rimane un'ipotesi, ma aiuta a sottolineare alcuni aspetti mi pare importanti che sono emersi nei vostri interventi, cioè c'è una nell'intervento di Maurizio, se il testo fosse completamente coerente, dov'è la città? Qui non esce niente sulla città, qui si parla del Tempio, non c'è nessuna città, La città, secondo i capitoli che sono stati inseriti, è fuori. Attorno c'è il tempio su un monte, attorno ci sono i sacerdoti, poi c'è ancora il principe e poi alla fine c'è la città. La città non è, il tempio non è in mezzo alla città, in questa, quindi ci sono tensioni indubbiamente. No, mi sembra che, volevo sottolineare questo aspetto, che la visione di Ezechiele, che è del tutto positiva, cioè che è la consacrazione, diciamo, è una visione che io credo non abbiano torto quelli che sottolineano, è una visione che è una risposta alla distruzione di Gerusalemme e soprattutto del Tempio. Dov'è adesso il Signore? E lui risponde: il Tempio, esiste un Tempio, esiste ancora un Tempio per Israele, esiste su un monte altissimo, un Tempio non fatto da mani d'uomo, dal quale sgorga la vita. E dov'è questo Tempio? È per questo che non lo dice, dov'è? Anche non si parla, non esiste il nome, non perché io almeno sono, mi sto convincendo di, non perché quelli che hanno letto questo testo e hanno anche inserito capitoli i suoi discepoli non pensino a Gerusalemme, che pensano a Gerusalemme naturalmente, ma Ezechiele non lo dice. Ezechiele muore in esilio, Ezechiele è là e deve rispondere a questa domanda: dov'è il Signore? Dov'è il Tempio, la sua abitazione? Ezechiele dice: ma il Tempio esiste, non può essere distrutto questo Tempio. Esiste e si può sempre accedere a questo Tempio, da esso sgolga la vita. E dove si trova? Si trova là, che sarà l'ultima parola del libro. Per Ezechiele là è dove sono gli esiliati, in esilio. E difatti il Signore è apparso a Ezechiele in esilio. Questa è la grande sorpresa. Cioè è una risposta, io penso che Ezechiele non vuole negare il ritorno a Gerusalemme e tutto questo, ma vuole rispondere al fatto che Dio non ha abbandonato, non ha cancellato le sue promesse, il suo programma, il suo patto con il suo popolo, perché il Tempio esiste un Tempio che non può essere distrutto e il Signore è presente con gli esiliati. Mi sembra che ci sia questa visione in cui appunto addirittura tutto anche il Mar Morto viene il mare del sale viene tutto sanato. Mi sembra, ecco, sui riferimenti che il bellissimo riferimento che faceva Maria Clelia all'inizio, perché il testo liturgico lega strettamente, in quel caso lì, il battesimo lo lega strettamente al testo di Ezechiele. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio. E qual è questo Tempio? Lì ci si può chiedere, secondo la liturgia, qual è il Tempio? Ecco, secondo il Vangelo di Giovanni, il Tempio è Gesù. Non c'è certamente, che citava prima Stefano, Giovanni 19, ma c'è anzitutto Giovanni 7, versetti 37-39, perché lì è difficile, come dice la scrittura, Gesù nel giorno più solenne della festa gridò: chi ha sete venga a me, ecco, e beva. E l'Evangelista spiega che si riferiva allo spirito che avrebbe dato Gesù. Come dice la scrittura, aggiunge Gesù, dal suo seno, dal seno di chi? E dove è scritto? Quindi ci sono forse altri testi, ma certamente un testo principale è questo. Siccome al capitolo 2 ha già stabilito l'Evangelista che il vero Tempio di cui parla Gesù è il suo corpo, è chiaro che scaturisce, ecco, dal suo seno scaturisce, il suo seno è la crocifissione, ma è lui in quanto Tempio anche. Mi sembra significativo. Poi naturalmente c'è la finale dell'Apocalisse che attinge a mani basse anche ad altri testi, ma soprattutto a questo testo, ai testi di Ezechiele, il capitolo 21 e 22 riprende proprio questa visione, anche se probabilmente il veggente dell'Apocalisse non è una risposta, io penso probabilmente, alla distruzione di Gerusalemme semplicemente, del Tempio, è una risposta al trionfo del male nel mondo, che Babilonia rappresenta il male. Però il Cristo ha vinto, dice l'Apocalisse, l'agnello, e il risultato è questo, cioè è una visione, anch'essa una visione celeste, di una realtà celeste che però è destinata a scendere sulla terra per il veggente. La Gerusalemme nuova e il Tempio scendono, anzi là il Tempio ecco, confortati dalla visione di Ezechiele, dalle promesse del Signore. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché ci dia di vedere anche ora, anche nella nostra vita, anche nel nostro tempo, un fiume che sgorga da Lui e che risana il male del mondo, risana la aridità delle nazioni e dei cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché possiamo essere fedeli alla nostra chiamata come cristiani di essere sacerdoti per il mondo intero, quindi di supplicare, di rendere grazie. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per il nostro cammino verso la Pasqua, per la Settimana Santa che si apre, per tutta la nostra comunità, perché il Signore ci conceda di vivere nell'intercessione, nel raccoglimento, nella supplica e nella gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte le persone che più soffrono, che non vedono luce nella loro vita, che vivono sotto grandissima violenza, nella fame, nella guerra, nell'abbandono. Preghiamo per chi più potrebbe liberare, perché il Signore converte il cuore dei governanti al timore di Dio, e al fatto che il potere della vita e della morte va esercitato per la vita. Preghiamo. Preghiamo per l'unità di tutte le chiese di Oriente che hanno appena cominciato la Quaresima. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ci vediamo il ricordo in questa messa della cognata di Maria Clelia, Nunzia. Ricordiamo insieme alla sua famiglia e l'anniversario della sua morte. Preghiamo.
Oggi ricordo assieme a voi oggi l'anniversario della morte di mio padre, che ringrazio per tutto quello che ha fatto per noi quattro suoi figli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo anche mia figlia Elisabetta, che oggi compie gli anni, e tutta la sua famiglia. Che il Signore li sostenga perché hanno diversi problemi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre ancora, sostenendo il nostro Papa Francesco, per le sue parole di pace che sembrano aver scatenato ancora di più il conflitto, ma quando parlo di pace, dice il Salmo, essi vogliono la guerra. Penso che proprio invece sia questa pace che andrà avanti, preghiamo che continui il suo cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera per mio figlio Benedetto. La Chiesa oggi ricordava questo grande santo, che in verità sarebbe questo il giorno della memoria antica, quindi per tutti quelli che hanno questo nome, preghiamo.
L'intervento di Patrizia per la sua ripresa totale nell'occhio, e poi in questo ricordo del transito vorrei pregare per il nostro rapporto con San Benedetto, con la sua regola, col senso di questa regola nella vita d'oggi e per il posto speciale che ha nella nostra famiglia, perché lo si possa comprendere meglio. Preghiamo.
Ieri i nostri fratelli in Medio Oriente hanno vissuto il mercoledì delle ceneri. Preghiamo per tutti loro, per questa quaresima, e speriamo che si possa celebrare un giorno la Pasqua insieme. Preghiamo.
Dobbiamo concludere. Raccogliamo anche tutte le altre intenzioni, anche di quelli che non sono presenti, che ci seguono. Ancora preghiamo per i morenti, per le vittime dei conflitti. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.